Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Ciao a tutti, benvenuti su Gorgo Radio, io sono Varo e benvenuti su Street Art. Non sono da solo, ma c'è il mio amico Filo. Ciao Filo!
Ciao Varo! Ciao ciao ciao, che bello essere insieme come quando andavamo a fare i concerti dei Casi Impossibili.
È vero, bellissimo. Torno indietro con i miei 20 anni, bellissimo.
E anche con i miei, mica male. A tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, benvenuti a Street Art. Questa è una miniserie di Gorgo Radio che è un viaggio nella musica degli stili giovanili. Andremo tra chitarre, locali, concerti, seguiremo l'autostrada del cuore. E oggi infatti iniziamo un viaggio in 6 puntate che ci porterà a Milano, Torino, fino addirittura a Bologna.
Bologna! Ma sì, Filo, sì. Dobbiamo dirlo che non saremo soli io e te e basta, è vero, non saremo soli. Ma c'è una persona che oggi compie gli anni e vi presentiamo la nostra bellissima Bea. Tanti auguri Bea!
Ciao Bea!
Ciao ragazzi!
Ciao, tanti auguri!
Ciao ragazzi, grazie mille. Oggi infatti è il mio compleanno, entro nell'ultimo anno del teenager, divento 19enne.
Pensa a te che fortuna che hai.
Accidenti, infatti guarda, veramente goditeli. E tu Bea, allora possiamo dirlo a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, sei la voce che ha cantato la sigla di Street Art. Sei gasata?
Sì, un sacco, cioè ero super contenta, super woohoo.
Allora, noi possiamo svelare che la Bea è in un posto particolare, nella social sala prove di Street Art, perché tu Bea hai un gruppo, giusto?
Sì, esatto, ho un gruppo, ci chiamiamo Jupiter e siamo una rock band, facciamo cover ovviamente come tutti i gruppi, ma soprattutto facciamo pezzi nostri. Oh. E ne abbiamo rilasciato uno a novembre del 2020 che si chiama Tramonto. Un po' particolare come brano perché è uno stile che volevamo sperimentare, infatti è sul...
È punk, Bea? È punk.
No, purtroppo no, è pop rock.
Ok, ma ti piace il punk?
Sì, mi piace un sacco il punk, alle medie ero una super punkettona.
E allora però... voglio che dici a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori le 3 parole chiave che per te significano punk.
Ribellione.
Sì.
Stile.
Sì.
E i capelli colorati.
Fantastico. Top.
Fantastico. Grazie Bea.
Grazie a voi.
E allora Fossa, allora adesso andiamo da Gorgonzola, dove siamo adesso, perché noi siamo nei quartier generali virtuali di Gorgo Radio, prendiamo l'autostrada del cuore e andiamo subito a Bologna e non ci spostiamo soltanto sulla cartina, perché oggi il nostro è anche un viaggio nel tempo, vero Marco?
Sì, mi piace, come Ritorno al futuro, a me piace viaggiare nel tempo. Oggi parliamo, come abbiamo detto prima con la Bea, di punk, Sex Pistol, yeah. Clash... Il 1977 nel mondo della musica è ricordato come l'anno del punk, un genere che ha portato una scossa, è stato un momento di rottura contro il rock, è vero Filo?
Sì, è vero, è un momento di rottura totale contro i lustrini, con questo rock che era imbalsito tra progressive, divismo e appunto questi lustrini che l'ho già ripetuto perché mi stavano un po' sulle balle. Ma cosa succede a Bologna? A Bologna non succede soltanto questo, perché sull'onda del movimento studentesco tra Radio Alice e Radio BBC, dove fa il DJ un certo Red Ronnie, che tutti conosciamo, nascono una marea di nuovi gruppi, mi vengono in mente i Gas Nevada, i Windows, i Ludicrome, i Confusional Quartet e soprattutto una band che letteralmente sconvolge e rivoluziona tutto.
Siete curiosi di sapere di chi vogliamo parlare o di chi stiamo parlando già? Allora parliamo e attacchiamo come loro hanno aperto il loro primo leggendario disco. Vai Filo!
Vai! 1, 2, 6, 9! Incapaci, intelligentemente lucidi, così li definiscono all'inizio. Gli Skiantos, ecco di chi stiamo parlando, sono artistici e pestoni, un gruppo ribelle, come loro stessi dichiarano, con l'urlo nella pelle, dal linguaggio diretto, voce di una generazione sospesa tra contestazione e rivoluzione. Avanguardia punk zappiana, molto concettuale e per nulla estetica, gli Skiantos diventano i paladini di quella demenzialità di origine controllata, infarcita di irriverenza, provocazione e dadaismo, che in un futuro non troppo lontano farà da scuola a molti.
Da Vasco, che li ha sempre stimati e considerati come i Sex Pistol italiani, ragazzi. Fino a Elio e le Storie Tese, che hanno scelto il nome della band in onore di un loro verso. Incredibile. controcorrente, sì, perché... sperimentali, provocatori. Dal 77 gli Schiantos sconvolgono i rituali della musica italiana, prigioniera delle canzonette d'amore e dei fiori.
È vero, è vero. Gli Schiantos registrano il loro primo demo in una notte, senza neanche aver provato, della serie Buona la Prima, un inno al punk e al situazionismo puro. Ricordiamo che il situazionismo era anche arte, il movimento dadaista. E allora ne esce una cassetta pazza che non può che chiamarsi Inascoltable o Inascoltable, dipende da che parte state. Sì. Quella sera in studio di registrazione sono tantissimi, ma sono solo due: il cantante Roberto Fricantoni Antoni e il chitarrista Fabio Dandy Bestia Testoni a scrivere tutta la storia della band.
E stasera Dandy Bestia è qui con noi.
Yeah!
Un lungo cammino degli Schiantos che, pur senza godere della popolarità delle masse, hanno scritto con i loro primi dischi una pagina rivoluzionaria della musica italiana. A Street Art, gli Schiantos.
Gli Schiantos!
Ciao Dandy!
Ciao Dandy! Su Gorgo Radio a Street Art, Dandy Bestia e gli Schiantos!
Wow! Ciao Dandy, grande!
Ciao a tutti, ciao!
Ciao Dandy, che bello averti qui con noi in questa puntata di Street Art speciale, perché noi di Gorgonzola siamo venuti fino a Bologna, col cuore ovviamente, per chiacchierare un po' del vostro gruppo, degli Schiantos, una leggenda che tu hai visto fin dall'inizio. Allora, noi abbiamo raccontato prima di Inascoltable, io ho detto un po' la francese, o Inascoltable in inglese, qui puoi dirci tu come si pronuncia.
Nessuno, ognuno di noi l'ha pronunciato in un modo diverso. Inascoltable, 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 vale l'interpretazione personale.
Fantastico. Senti, noi vorremmo iniziare questa chiacchierata, di cui ti ringraziamo per essere qui con noi, dal 1978, quindi dall'anno dopo di questo disco, che oltre che Inascoltable è anche impronunciable, permettermi la definizione. Perché nel 78 cosa succede nella storia degli Schiantos? Arriva la Cramps Record di Gianni Sassi, esce Monotono, 5.000 copie in vinile, un vinile speciale di un colore speciale. Cosa puoi raccontarci di questo album di culto?
Le prime 5.000 copie vennero stampate in giallo vomito.
Spettacolo!
Era questa la dicitura. Ma prima di Monotono uscì un singolo, Carabinieri Blues da una parte, Io sono Tornano dall'altra, che poi adesso viene inglobato nel disco Monotono, perché di fatto sono le stesse session, e quindi viene estrapolato quel singolo. E la cosa più pazzesca fu che con un singolo solo riuscimmo a far incassare entrambe le parti, cioè sia i Carabinieri che gli Autonomi. E quindi da una parte gli Autonomi ci tiravano la merda addosso e i Carabinieri ci volevano. E una volta è anche successo che hanno provato ad arrestarci dopo un concerto alla Sport di Bologna. Trovammo due sottufficiali di Carabinieri sotto al palco. Per la verità, arrivò prima sul palco Redronni, che presentava l'evento, e mi prese per un braccio e smette di suonare, che vi vogliono arrestare. Naturalmente noi abbiamo continuato, però in effetti alla fine c'erano due sottufficiali di Carabinieri sotto al palco che: ma che ha fatto sto pezzo? Siamo io e lui, io e Frick, e dice: bene, dovete seguirci in caserma per dipendio all'arma. Dico: scusi, ma perché loro avevano capito che durante il ritornello Frick, invece di cantare come in effetti cantava Carabinieri Blues, e se Carabinieri tu, quindi offese. Allora, siccome io capii subito come andavano le cose, come erano andate, dissi: guardate, io ho scritto solo la musica, il testo è suo, prendete lui, io non c'è. E andò così, per cui nel frigo tutti la nottata ferma, in Piazza dei Tribunali di Bologna, e venne fuori credo verso le 5 della mattina. Io allora avevo una segreteria telefonica con la cassetta, un C90, quindi mi riempì tutta la prima facciata di offese.
Ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora? No,
anche parte sì, da una cabina telefonica, parlando male sia della mia fidanzata di allora che di mia madre e compagnia bella, insomma, era però in effetti poverino si è fatto tutta la nottata in caserma e poi è dovuto anche andare a casa a prendere una trentina di copie del singolo e firmarle tutte quante.
I carabinieri
gliel'aveva promesse.
Sì. Bellissimo, questo è un aneddoto fantastico. Ti ringraziamo per averci raccontato, perché non sapevo niente di questa cosa. Fantastico. E quindi poi però voi avete fatto come i Beatles, che hanno fatto Strawberry Fields Forever e Penny Lane e poi Sgt. Pepper, che voi avete fatto Carabinieri Fusione Autonomo e poi Monotono. Mi sembra un giusto paragone.
Beh, il un po' azzardato, però mi fa molto piacere, nel senso,
assolutamente.
I Beatles, ragazzi, sono stati l'amore più grande di Roberto e anche mio musicalmente. Sì. Lui ha scritto anche un libro sui Beatles.
Eccolo qua.
Grande, che chicca.
Eccolo qua.
Questa è una chicca.
Un fan clamoroso vostro e non posso non avere queste chicche.
Ma andiamo nel 1979 a Milano, Dandy. È vero che nei vostri concerti c'è stato questo concerto a Milano, questo live organizzato alla Palazzina Liberty, dove pure gli insegnanti bigiavano con gli alunni.
La Palazzina Liberty fu nel 78, sì, comunque ci fu, ripeti pure quello che hai detto, dillo con quel verbo di scusa.
Che gli insegnanti bigiavano con gli alunni, bigiavano la scuola, marinavano la scuola con gli alunni.
Per venire a vedervi, cioè, sembra una cosa incredibile.
No, le prove, ma mi è stato raccontato, quindi immagino che è vero. Lì fu Dario Fo che aveva occupato la Palazzina Liberty con sua moglie, con Franca Rame, e facemmo un concerto stipato, proprio era bombato, c'era un pacco di gente. Per quella che ci trattare, non è che fosse grandissimo, ma fece molto rumore perché era una cosa, nessuno aveva mai visto niente di simile a Milano. A Bologna ci avevano già visti, perché prendendolo un po' da Teatro Dada tiravamo la verdura sul pubblico e quindi provocavamo pesantemente il pubblico. Sì, chiamavano lo pubblico di merda. Quindi, delle volte anche non suonando, facendo gli spaghetti, o invece proprio senza neanche suonare una nota, per cui erano delle provocazioni, delle performance dadaiste, tutto sommato. Cioè, la cosa degli spaghetti l'abbiamo inventata noi, ma tirare la verdura sul pubblico non eravamo i primi a farlo.
Torniamo un secondo a Monotono. Io quando l'avevo comprato ai tempi, l'avevo comprato su una piccola cassetta, ma ero rimasto molto colpito dalla copertina, con questo dinosauro enorme, eccetera. Ma da dove arriva? Chi è Godzilla, quel dinosauro?
No, era un film di quartissima categoria. La locandina però era incredibile, perché era ovviamente un montaggio fotografico, c'era questo animalone enorme, un mostro effettivamente, e il titolo del film era Gorgo.
Quindi era destino.
E noi con gli stessi caratteri, copiando gli stessi caratteri, mettemmo al posto del titolo del film Gorgo, mettemmo il nome Schiantos. Ma la cosa incredibile è che se tu guardi bene la fotografia, che è si stende per tutta la copertina dell'album che si apre e quindi è stata quasi intera tutta quanta. Sotto c'è la gente che non gliene frega assolutamente un cazzo di quello che succede, gente che per cui un montaggio veramente orrendo, una cosa...
grande,
bellissimo. Senti, ma invece, invece poi dopo nel 79 arriva Chinotto con la K, mi piacciono le sbarbine, ti ruolo di cartoni, sai, io ho fatto un'estate in collegio ed era la cassetta più ambita, ce la passavamo di notte prima di andare a dormire in collegio. Io mi ricordo benissimo quell'album lì, era stata un bel salto per gli Schiantos, no?
Beh, guarda, allora, io all'epoca venni defenestrato dal gruppo perché ero insopportabile, me l'avevo detto anche e io, e per cui non partecipai né a Chinotto né all'album successivo, che è pesissimo, a rientrare, sì. Cioè il gruppo si sciolse, perché poi dopo di me, dopo Chinotto, vennero via anche Frick e Andrea, Jimmy Belafronte.
Sì.
E il gruppo si ricompose con me, Stefano e con Frick nel 84, dove facemmo Ai noi ti spammo la crema.
Certo. Ecco, allora ascoltiamoci una canzone e poi facciamo questo salto dagli anni 70 sperimentali, come hai detto tu, dadaisti, agli anni 80. Che canzone ci sentiamo?
Parliamo di Monotono, Largo all'Avanguardia.
Fantastico. E allora a Street Art, Largo all'Avanguardia e gli Schiantos.
Musica! Oh, bentornati, rieccoci qua su Gorgo Radio, è sempre Street Art con Dandy e gli Schiantos. Parliamo degli anni 80, prima abbiamo parlato degli anni 70, entriamo negli anni 80, Dandy. Diciamo che gli anni 80 sono stati il decennio dell'imborghesimento, i pani in aria, eccetera. Gli Schiantos nel 1984 ritornano con Ti spalmo la crema, giusto, è vero?
Sì, che è un disco, cioè, è un disco di cover, a parte due canzoni, è un disco di cover estive, alcune anche riuscite bene, altre un pochino meno. Ma il punto è che non eravamo noi a suonare quel disco, è l'unico disco dove non suoniamo noi. Suonano i ragazzi dei La Bionda, che poi comunque è posta, perché il disco prodotto dei La Bionda erano musicisti che lavoravano anche con gente tostissima, tipo Alan Parsons Project e compagnia bella. Erano musicisti incredibili, però si sente che non eravamo noi che suonavamo. Non è rock and roll.
Sì, esatto, esatto. E allora il rock and roll però ritorna a metà degli anni Ottanta, perché Pestate e Suonate Bene, con un disco che secondo me è una delle vostre perle totali, nel senso, Non ci gusta in Italia essere intelligenti, prodotto da Sua Maestà Guido Elmi, insomma, Sono ribelle mamma, Sono contro, cioè Divertite, Suonate, un bel ritorno.
Era prodotto da Roberto Casini.
Ah, da Casini, scusa, sì.
In quel momento lavorava con Vasco, e la cosa venne comunque fatta per l'etichetta di Vasco, di proprietà, la Vollicine.
Bello.
E Sono di Belle Mamma noi l'avevamo fatta parecchi anni prima, nell'83, erano delle canzoni che poi la CGD rifiutò e che non mise in Ti spalmo la crema, per dirti, e quindi non trovavamo nessuno che la pubblicava fino a quando non è arrivato appunto Vasco e Roberto Casini, che ce l'hanno pubblicata e hanno pubblicato il disco che intero, che è un bel disco. Ci sono molte tastiere per i miei gusti, molto anni 80, molto, sì. Era tutto molto Duran e Spandau Ballet e sì. Compagnia Bella, per cui era, risente molto di quella cosa lì. però le chitarre ci sono, le canzoni sono belle, siamo noi che suoniamo e che cantiamo, quindi è un disco nostro, lo riconosco come nostro. Ti Spalmo la Crema non riesco ancora a mettermelo dentro come disco mio, come nostro, insomma, in qualche modo. Invece Non c'è gusto in Italia essere intelligenti, sì, quello è un disco nostro.
E tra l'altro è un vostro motto, insomma, questo non c'è gusto in Italia essere intelligenti, perché diciamo che tra il discorso dell'avanguardia, la sperimentazione, insomma, la provocazione sull'intelligenza e sul modo di leggere le vostre canzoni è una cosa che vi ha seguito sostanzialmente per tutta la carriera.
Beh, sì, perché la nostra chiave di lettura è quella. Cioè l'ironia, ecco, di diverso, se vuoi, dal punk, noi avevamo questo, che abbiamo usato il punk come stile musicale, se vuoi, ma eravamo soprattutto un gruppo di rock duro. Per quello che riguarda invece il resto, cioè i testi, credo che ci siano più attinenze, più vicinanze con un testo di Buscaglione, di Carosone o...
C'è.
Petrolini, piuttosto che con Johnny Rotten o...
assolutamente. Ascolta, io ho una curiosità su... io sono un grandissimo fan di Sono un ribelle mamma, che è una delle vostre canzoni mie preferite, però mi piace anche tantissimo come avete interpretato, come avete fatto Sono Contro, perché c'è un momento lì che insieme alle chitarre io sento anche la voce di Freak, che sembra quasi proprio che grida, no, nella lista di tutte le cose su cui è contro.
Freak urlava, Freak era un cantante rock eccezionale, una cosa che nessuno ha mai detto, ma bisognerebbe, si meriterebbe che qualcuno la dicesse. Io lo dico spesso, Freak aveva una voce eccezionale proprio per il rock, era un rockettaro e proprio nella voce, e adesso a rifare quei pezzi lì senza di lui è durissima. Abbiamo dovuto abbassare le chitarre di un tono perché non ci si arriva, cioè lui prendeva la voce piena dei Re, dei Mi, c'era pazzesco, cioè e lo faceva anche dal vivo, e
mi ricordo
una voce potentissima.
Ecco, parlavamo prima, ci hai parlato prima, scusa, CGD, canzoni insomma che erano rimaste lì, che non trovava nessuno per essere pubblicate, questo signore dei dischi che insomma quasi un po' vi snobba, però nel 92 voi lo prendete frontale l'argomento col signore dei dischi, fate un album che ha delle vette altissime di ironia, come dicevi prima tu. Tant'è che il disco si apre con questa sorta di preghiera al dio del rock. Insomma, questo dio del rock, che rapporto c'è?
È mica tanto buono. insomma, qualcosa non ha funzionato. E vedi, quando si nomina il nome di Dio in vano, poi succede che magari quello si incassa e... te la fa pagare. Però Il Signore dei Dischi è, a mio avviso, un gran disco, è pieno di provocazioni pesanti, anche come Calpesta il Paralitico. A un certo punto partecipammo alla maratona di Teleton in diretta su Rai 1, prima serata, ci chiesero un pezzo, noi ci presentammo con Calpesta il Paralitico
al Teleton,
alla maratona di Teleton, sì. Ma la cosa incredibile, credo che adesso io non mi ricordo bene, ma credo che presentasse proprio Gerry Scotti. Eravamo in diretta dal Palasport di Casalecchio, che si è chiamato in mille modi, si chiamava Unipol Arena.
Sì.
E dopo di noi suonammo Calpesta il Paralitico, e naturalmente, come di solito succede in questi casi, metà del pubblico fischiava bastardi, l'altra metà ridevano a pancia piegata, no? E arrivò il presentatore e disse: Ecco, adesso la scaletta noi non l'abbiamo guardata, io ho pensato che l'avessero fatta apposta, però subito dopo di noi c'era Pierangelo Bertoli.
E quindi immagino che dopo Calpesta paralitico.
Beh, e quindi per il pezzo annunciarono appunto Pierangelo Bertoli, Frick si voltò verso di me e disse: non c'è un altro modo di uscire dal palco, e non c'era. Quindi scendemmo la scala intanto che lui saliva con la carrozzina sul piano inclinato, solo che siccome era un uomo molto intelligente, molto spiritoso, era piegato in due, lo sarebbe stato comunque, ma lì era piegato in due dalle risate.
Grande,
grandissimo.
E ha detto, dice, siete grandissimi, soltanto voi potevate permettervi una cosa di questo genere qui. E credo che sia vero, sì, perché se non avesse fatto chiunque altro l'avrebbero massacrato. Ma siccome sapevano che noi provocavamo, tutto sommato ci hanno lasciato correre, sta come dire.
Guarda, allora io direi che è arrivato il momento di ascoltare Calpesta al paralitico, che chiude perfettamente questa parte di chiacchierata. E allora, dal Signore dei Dischi 1992, gli Skiantos con Calpesta il paralitico. Rieccoci su Gorgo Radio a Street Art, ancora con Dandy Bestia e gli Skiantos. Allora Dandy, io sono molto contento di questa sera che stiamo passando assieme, perché tra gli anni 90 e gli anni 2000, con i Casi Impossibili, ho aperto dei vostri concerti. Mi ricordo sempre delle serate divertenti, delle cene tutti assieme. Insomma, ho dei ricordi bellissimi, e come ti dicevo prima fuori onda, insomma, siete tra virgolette responsabili del mio inizio musicale, perché comprai una cassetta di monotono nel lontano 91 a Milano, una cassetta rossa linea orizzonte che io abbiamo consumato.
Sì, non t'ha fatto male del tutto, dai.
No, ma io sono contento, guarda, mi avete fatto proprio bene, infatti sono proprio contentissimo di tutto. Ecco, allora, io mi ricordo queste bellissime serate con voi, mi ricordo anche un grandissimo vostro pubblico, che insomma, sì, vi ha lanciato anche le verdure, ha fatto casinetto di tutto, ma fedele, divertente, casinista. Com'è la storia degli Skiantos con il suo pubblico?
Beh, un rapporto perfetto, nel senso, e anche a volte pesante, sei arrivato tutto sul palco, di tutto veramente sul palco, anche per effetti di Cocomero. Sì, una volta stavamo cantando a Parco Nord a Bologna, Sono Ribelle Man, la stava cantando Luca Carboni, era il nostro 25ennale.
Bello, con Carboni, bellissimo.
E mi arrivò una fetta di cocomero sulla chitarra.
Porca miseria.
Ma da lontano, quindi mi ribaltò per terra, con tutte le corde rotte, per cui cambiai chitarra, e incurante del fatto che Luca stava cantando, andai al microfono, Luca era impazzito, mi guardava come se fosse un marziano, diceva: ma cosa fai? Dai al microfono, sai che ti ho visto? Ho visto chi sei, quello che ho visto chi mi ha portato, sai, devo dire che ho visto anche tua madre qui in Via della Repubblica tutte le sere. Luca è diventato bianchissimo,
ci credo,
e Frick era impazzito e rideva come un pazzo. Allora, e poi è andato al microfono e ha detto: Dandy, ma perché parli sempre per metafore? Dì davvero quello che pensi.
Io mi ricordo poi ai vostri concerti che Frick aveva questi cartelli con le vostre massime, che mi facevano sempre morire dal ridere, da fatti schifo, la storia ci dà ragione, e cose del genere.
Campagna contro la droga, città favorevolissima.
Sì. Bellissimo, bellissimo. Ecco, allora, concerti ma anche televisione, perché a un certo punto diventate la band, diciamo, resident di un noto programma di cabaret televisivo, possiamo anche dirlo, di Colorado Caffè. Ecco, com'è stata un'esperienza invece in un mondo sicuramente meno spontaneo, insomma, di quello dei concerti?
Beh, a parte qualche censurina che abbiamo subito, ma non solo noi, anche altri artisti come Patrucco, però per il resto ci siamo divertiti parecchio. L'atmosfera era veramente bella, cioè ci siamo divertiti un pacco proprio.
Ah, bene, bene. Beh,
ricordo tutti e ogni tanto risento ancora, da Alberto Patrucco a Andrea Appi, Enrico Balbontin, sì, Chiodaroli, vabbè, Trio Reno e Gemelli Ruggeri di Vedo qua a Bologna.
Sì, sì. Eh beh, sì, 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 di Bologna.
E comunque fu molto bello, ci siamo divertiti parecchio.
Che bello, che bello. E allora andiamo un po', purtroppo dico ahimè per me, ma sicuramente anche per chi ci ascolta, siamo un po' in dirittura d'arrivo, insomma, con questa chiacchierata che forse per me avrei fatto durare varie puntate di Street Art. Comunque nel 2014, il 12 febbraio, Freak & Tony raggiunge un po' troppo presto il Signore dei Dischi. Però tu, grazie a te, i musicisti che hai adesso, insomma, che c'erano prima, insomma, decidete di continuare. Allora, classica domanda che sembra banale, ma non lo è nella vita di un artista. Cosa bolle nella pentolone degli Schiantos? Canzoni nuove? Cosa avete in ballo?
Guarda, Roberto Frick, prima di morire, mi ha lasciato parecchi testi.
Che bello!
E io, in questo periodo di pandemia, stando chiuso in casa, non facendo niente, li sto musicando tutti.
Che bella notizia.
La faremo uscire, perché ci sono delle cose molto belle, secondo me, ma lui era un genio, quindi delle cose brutte, difficili che ne facesse, e comunque sceglieremo una quarantina di cose, sceglieremo i pezzi migliori, ma comunque verremo fuori di nuovo, è una minaccia.
E guarda, Non vediamo l'ora che si avveri questa minaccia. Poi io sempre sull'ambito delle minacce sogno prima o poi di rifare un concerto con voi e magari di cantare Sono ribelle mamma con voi.
Se faremo un concerto insieme la canterai tu, guarda.
Mi sto commuovendo, sono così gasato che mi commuovo.
È diventato anche rosso. Sei diventato rosso.
Sì, sì, ma perché è una canzone.
Anche prima.
Allora, quando vado dai miei, e fa ridere perché io sono pelato, ma mi lavo i capelli e me li asciugo. C'ho proprio l'effetto come Proust e la Madeleine. Cioè, risento il fono, mi vengono in mente i concerti e tu credici o no, mi ricordo ancora il primo concerto che ho fatto con voi tanti anni fa. È stata una delle emozioni più forti. Io ormai suono da 30 anni, ma una delle emozioni più forti che ho avuto. Quindi mi sono emozionato davvero adesso, non sto scherzando, sono felice di questa cosa che mi hai detto.
Sono vado a letto più contento, non sto scherzando. No, ma tu vedi che queste cose qua, va bene, sembrano delle stronzate, invece fanno proprio bene, cioè almeno fanno bene.
Guarda, fanno poi, insomma, io sono sincero in quello che ti ho detto, quindi l'hai visto, sono diventato rosso, davanti a della gente con cui sono stato bene e non vedo l'ora di rivedere, quindi appena sarà possibile davvero organizziamo qualcosa insieme, ve lo prometto, è una minaccia anche la mia. Senti Dandy, con che canzone la lasciamo annunciare a te? Vogliamo salutare tutti gli amici di Street Art e di Gorgo Radio.
Dunque, adesso abbiamo messo Italiano te lo regalo.
No, non...
ecco, allora quella.
Bene, bene, bene. Grazie ancora Dandy. Viva gli Schiantos.
Una cosa ne... ci sta.
Bene, bene. Viva gli Schiantos. Grazie per questa bella conversazione. Siamo stati benissimo, davvero. E grazie. Viva gli Schiantos.
Grazie a tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori di Gorgo Radio.
Grazie a te, a presto Dandy, grazie mille.
Grazie Dandy, ascoltateci e vi beccate Italiano Terrone,
Terrone
che amo.
Amo.
Musica! Viva gli Schiantos!
Yeah, Schiantos, largo all'avanguardia.
Wow, ci ha davvero gasato parlare col Dandy e gli Schiantos, è vero? Mamma ragazzi, sono davvero la storia della musica italiana. Street art non poteva iniziare con una qualità, ma una qualità così la prima puntata.
Vero, 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 hai ragione, Fossa, Varo, Marco, non so mai come chiamarti, insomma.
Ma comunque, chiamami come vuoi. Prima,
va bene, dai, grazie. Ma allora, prima di salutarci, facciamo ancora un salto nella nostra social sala prove, dove abbiamo, come dicevano gli Schiantos, la nostra sbarbina preferita, perché anche noi ci piacciono le sbarbine, ma soprattutto ci piace la Bea. Bea, hai qualche dritta da darci sul punk?
Allora, innanzitutto, raga, che bomba stasera, c'è una carica assurda. Allora, sentite qui, i Sex Pistols e il punk, le crinoline e i pirati, le provocazioni e l'attivismo, l'amore. Se Malcolm McLaren ha inventato i Pistols, Vivienne Westwood li ha vestiti, ovviamente. Ripercorriamo la creatrice più libera, vera e sincera della storia della moda. Il suo motto è: compra meno, scegli bene, fallo durare. Rifacciamoci gli occhi sulla sua pagina Instagram, ragazze, Vivienne Westwood.
Grazie Bea, che stile il punk, che fighi gli Schiantos. Allora noi da Bologna torniamo a Milano, abbiamo riso, abbiamo ascoltato bella musica, viva il demenziale sempre, ma per noi sarà un po' anche come andare a New York e Los Angeles.
Intanto io volevo salutare la Bea e i suoi pappagalli che li tengono compagnia in studio.
È vero
Bea, perché tu hai dei pappagalli che ti tengono compagnia in studio, eh? È vero?
Sì, ne ho due, Autumn e Winter, che continuano pi pi pi.
Ma dovresti fare una canzone punk con i due pappagalli, secondo me potrebbe essere
pagalli, sì,
i punk pagalli.
I punk pagalli. Mi è piaciuto questo film, mi è piaciuto.
E ogni tanto c'ha queste uscite, eh. Però tu devi capire che il nostro prossimo amico ha fatto davvero invece la storia dell'hip hop, unendo l'Italia e gli Stati Uniti col suo alfabeto futurista celeste. La prossima puntata di Street Art c'è
Flycat, il nostro prossimo amico. E allora, ascoltatrici, ascoltatori, dovunque siate, ricordatevi sempre che però qui siamo su Gorg Radio Street Art, e da noi un grande ciao da me, Filo,
Varo
e Bea.
Tanti auguri Bea.
Tanti auguri.
Grazie.
Bea, al prossimo giovedì, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Street Art su Gorg Radio.
Gorg Radio, la radio dei grandi eventi.